grazie. Attacco io subito, così? Benissimo. Devo dire subito che l'idea del silenzio legato alla creatività ha una, come dire, quasi contiene quasi una ovvietà. È chiaro che a un certo momento si ha un'idea creativa che arriva di colpo, in genere dopo aver seminato per un po' di tempo una serie di elementi, dopo aver posato sul tavolo una serie di cose che possono servire a trovare l'idea. Io penso che l'idea venga soltanto nel momento in cui noi entriamo nell'ordine di idee di averla, e quindi bisogna creare il clima giusto dentro cui poi improvvisamente può venire l'idea. Non credo che sia, ha qualcosa di sciamanico certamente, di magico, e io non so neanche spiegarlo bene, perché non è neanche il mio mestiere in fondo quello di capire per quale ragione e come avvengono questi meccanismi a livello cerebrale o a livello proprio fisico. Io posso soltanto raccontare umilmente un po' il mio lavoro, perché in fondo nel mio lavoro non faccio altro, tutto sommato, che quello di inventare situazioni, inventare personaggi, inventare storie, scrivere in versi. Ecco, forse per cercare di spiegare quello che volevo dire prima, cioè che bisogna creare le condizioni per poter avere un'idea e poter spaziare con la fantasia, perché noi possiamo immaginare tanto, se possiamo allenarci ad immaginare, possiamo andare anche lontano con la mente, però avremo sempre qualcosa che ci blocca, cioè a un certo punto c'è come un muro, non si può andare oltre. Perché in fondo noi ci proteggiamo sulla base di quello che conosciamo, sulla base della nostra esperienza, delle nostre letture, del nostro modo di essere. Però in realtà bisognerebbe trovare sempre una circostanza precisa attraverso la quale andare oltre, riuscire a rompere questo muro e cercare in un altrove qualcosa che possa aiutarti a far nascere una cosa originale, un'idea forte. Io in questo senso vorrei fare l'esempio della poesia, perché si può... Proviamo a vederla come è fatta una poesia da un punto di vista strettamente linguistico, perché questo ci fa capire molto, secondo me, sul meccanismo della creatività. Io cercherò di essere, scusate se sarò un po' riduttivo per essere chiaro, sennò diventa complicato l'argomento ovviamente. Io voglio scrivere una poesia d'amore, mettiamo, per una donna. Mi faccio un'idea, che cosa voglio dire io di questa donna o a questa donna attraverso una poesia. Mi posso fare un'idea qualsiasi, io già so in partenza che l'idea che mi faccio, il discorso, tra virgolette, che voglio fare in questa poesia, per discorso non intendo ovviamente un discorso, intendo trasmettere una serie di segnali da mettere dentro questa poesia, io so benissimo che comunque sia questa idea verrà tradita poi nel corso della scrittura. Lo so benissimo e non fa niente, infatti io posso partire con questa idea che mi sembra bella, ma dovrò verificare poi mentre scrivo. Allora vediamola la poesia, prendiamo classica, una poesia diciamo che ha una sua forma prestabilita. La poesia vediamola come un format molto preciso, per esempio non so, il sonetto oppure un'ottava, o una canzone, una barzelletta, insomma ci sono tante forme, format di poesia. Ognuna di questi format tra l'altro corrisponde anche a un certo tipo di poesia, ce n'è un l'endecasillabo, la terzina, la quartina, è più narrativa, il settenario invece è più nervoso e via discorrendo. Quindi una volta che io scelgo un format, comincio a scrivere questa poesia partendo da un primo verso che mi sembra giusto, che mi fa iniziare quel discorso che volevo iniziare, che mi ero avevo prestabilito in precedenza. Poi vado al secondo verso e riesco forse ancora a inseguire e a proseguire sul discorso che voglio fare, ma poi già diciamo che dal terzo in poi comincio ad avere dei problemi, perché mi trovo il format stesso, che è come una prigione, mi costringe a cercare 11 sillabe con gli accenti che cadono nella terza, nella quinta, nell'ottava. Mi serve una rima in iri o in eri o quello che volete, allora io comincio ad essere costretto a cercare, non soltanto spinto dall'anima, diciamo così, ma anche dalla matematica, anche dalla, come dire, da uno spirito enigmistico in un certo senso, cioè comincio a cercare nel repertorio per esempio delle rime. Bene, io a un certo momento mi compariranno nella mia testa 50, 30, 20 parole che finiscono in iri, io vado a cercare quella giusta che secondo me andrebbe bene, cioè tra quelle parole quella che è più giusta per il discorso che sto portando avanti. Bene, mi può capitare, così capita sicuramente, una parola che finisce in iri che invece non c'entra niente con quello che sto dicendo, ma stranamente mi apre una finestra su un orizzonte assolutamente inatteso, mi fa vedere delle cose che in quel piccolo contesto che ho appena iniziato erano assolutamente insospettabili, sento che quella parola è perfetta e precisa e mi fa deragliare da un'altra parte, quindi io la incamero, la metto dentro, sento che prende immediatamente vita il verso e quel che ho detto fino a quel punto prende anche un certo spessore e manda dei sapori che io non potevo assolutamente immaginare sulla carta, così a freddo. Bene, allora il procedimento, allora andrò avanti e questo procedimento si espanderà e io sono costretto a lavorare con due mani, diciamo, con una cerco di controllare, diciamo, la struttura poetica e il format che deve obbedire a quelle regole, allo stesso tempo devo cercare una coerenza nel corso della scrittura, e dall'altro ho questi continui deragliamenti verso un altrove assolutamente insospettato, per cui alla fine io mi troverò con una poesia che forse non è neanche più una poesia d'amore. Forse l'amore è solo il pretesto di partenza per la scrittura di quella poesia, ma poi in realtà ho scritto completamente un'altra cosa, o comunque io alla fine, se ho fatto le cose fatte bene, mi troverò con un sapore, un senso di quella poesia che era assolutamente impensabile all'inizio. È proprio venuta fuori nel corso di questo lavoro, per cui viene quasi di dire che si può fare quasi una proporzione, diciamo, indiretta tra la, o diretta se volete, una proporzione tra la costrizione del format, della prigione, ecco, più si è imprigionato, tanto più si ha la possibilità proprio per uscire da questa prigione di andare molto più lontano. Quindi io credo che la questione della creatività si ponga soprattutto in questo, cioè nel mettersi nelle condizioni linguistiche e del linguaggio, perché tu possa avere la possibilità di immaginare ciò che a freddo è inimmaginabile. E questo, la poesia mi sembra un esempio piuttosto lampante, ma questo vale, credo, un po' per tutte le, tutti quei testi che sono creativi e immaginifici e un po' magici. Ecco, perché il silenzio? Ecco, qui è importante che forse spieghi, scusate, il silenzio di cui il titolo di questa riunione non è il silenzio di una persona che sta lì così silenziosa a pensare, aspettando che dall'alto o da qualche parte giunga l'idea di qualcosa da fare di creativo, no? Il silenzio di cui io parlo è il silenzio di tutti noi, del nostro silenzio, della nostra esistenza. Perché io ho fatto questa infantile constatazione e ho detto: bene, ma se ognuno di noi potesse mettere insieme, tutto insieme, il tempo in cui parla durante una giornata, se potesse mettere tutto, prendere quello che dice dalla sera al pomeriggio, la mattina, metterlo tutto insieme, io credo che non riesce ad arrivare nemmeno a un'ora. Significa che il 90% e più della nostra giornata, noi in quel 90% siamo zitti. Non è che siamo nel silenzio, perché ascoltiamo la televisione, ascoltiamo gli altri che parlano, ascoltiamo la musica, eccetera, però noi non parliamo. Ecco, noi non parliamo per il 90% della nostra giornata. In questo senso io dico il silenzio, e quel 90% della nostra giornata corrisponde indubbiamente al 90% e anche più della nostra vita. Quindi a me l'idea, così mi faceva un po' scandalo, l'idea di vedere che l'uomo in un certo senso nella sua esistenza sta zitto, grosso modo, mi faceva un po' impressione, perché in realtà noi pensiamo così in maniera un pochettino stanca, anche pensiamo di essere, di esistere soltanto quando parliamo, quando ci mettiamo in rapporto con gli altri, quando possiamo scambiare con altri delle comunicazioni, delle informazioni. E poi invece quando siamo nel silenzio è come se fossero questi silenzi un po' una pausa della nostra vita quotidiana. Ovviamente non è così, perché il 90% è molto, e più del 90% è una parte fondamentale, grossa, importantissima, anzi direi che è il tutto. Perché poi, se ci andiamo bene a pensare, noi quando parliamo con qualcun altro non siamo veramente sempre fino in fondo noi stessi, perché dipende da chi abbiamo davanti quando parliamo, dipende proprio dai mondi lessicali, il mio lessico e il lessico di chi mi sta davanti, per cui chi è che vince? Vince il lessico più basso, ovviamente, perché per potersi parlare bisogna condividere diciamo il vocabolario, dobbiamo avere lo stesso vocabolario, e questo lessico noi lo utilizziamo molto o sempre meno o sempre di meno a seconda di chi abbiamo davanti. Non solo, ma poi c'è anche una questione di opportunità. Io incontro una persona che mi mette soggezione, mi trasformo in qualcuno che vorrebbe non sembrare avere questa soggezione. Se ho una persona che invece ce l'ho sotto controllo, io modifico il mio linguaggio. Quindi io non sono neanche mai veramente me stesso fino in fondo quando parlo, mentre invece francamente diciamo, mi sembra a occhio e croce che noi siamo più noi stessi, ognuno di noi con la propria identità, la propria personalità, la propria problematica, quando è in silenzio e quando sta zitto. Ora però noi quando stiamo zitti, in realtà quando non parliamo, non è che stiamo lì inermi o siamo catatonici. Noi quando siamo in silenzio pensiamo, elaboriamo i lutti, decidiamo di rinterrompere un rapporto amoroso, decidiamo di aprirne un altro, decidiamo di che ne so, di preghiamo di nascosto, sfidiamo i tabù, abbiamo dei turbamenti continui, abbiamo delle rimozioni, quindi noi siamo estremamente vivi, anzi il tutto succede proprio là. Ma tutto quello che succede in questo mondo silenzioso succede senza parole. Non ci sono parole, se c'è qualcuno, io vedo che qualcuno che passa un po' pensosamente e lo fermo e gli faccio la domanda, gli dico cosa stai pensando, e questa persona avrà un attimo solo di esitazione e dopo quest'attimo di esitazione mi dirà che cosa sta pensando. Beh, che cosa fa? Lui non è che quando pensa, pensa con le parole, cioè con un soggetto, il predicato, i complementi, va a capo, punto e virgola, eccetera. Sì, diciamo, l'enciclopedia del pensiero non è fatto di parole, è fatto di che ne so, circuiti elettrici, circuiti magnetici, accumulazioni, memorie accumulate, reazioni chimiche, sentimenti, idea di colori, sensazioni, e velocemente lavora con questi elementi che noi possiamo dire astratti, prefigurandosi delle cose, vedendo delle cose, ma non le vede ovviamente necessariamente con delle immagini precise e coordinate e ordinate linguisticamente e tantomeno con le parole. Però nel momento in cui questa persona mi deve dire che cosa sta pensando, cosa fa? Intanto io la domanda gliel'ho posta in italiano. E quindi mentalmente cosa fa? Prende il vocabolario italiano, prende la sintassi italiana, poi cerca l'equivalente, le parole che può trovare là dentro, e cerca di accozzare con quelle parole là, con questa lingua qua, eccetera, una serie di frasi che poi mi dice a voce e mi trasmette il suo pensiero. Ovviamente se io sono inglese, francese o tedesco, lui andrà a prendere il vocabolario tedesco e quindi la sintassi tedesca cambia tutto. Oltretutto, se non è tedesco, dovrà in qualche modo ancora di più lavorare con quelle poche parole che può per dirmi, che può utilizzare per dirmi e comunicarmi che cosa sta pensando. Quindi c'è questo processo di decodificazione da parte di chi ti parla, cioè è qualcuno che deve trasformare un linguaggio in un altro linguaggio, passa da un codice, dal codice appunto del pensiero e della semiologia astratta del pensiero, lo deve tradurre in parole utilizzando una lingua che oltretutto non è anche super partes la lingua, perché la lingua è a sua volta piena di stratificazione, è una cosa che viva, che si muove, è dinamica, non è che la si blocca in un momento, e per cui può anche tradire quello che noi vogliamo dire, e indubbiamente quello che diciamo è estremamente riduttivo rispetto alla complessità del pensiero. Immaginiamoci che il vocabolario del pensiero sia di 10 volumi, il vocabolario italiano è solo di un volume, come se io dovessi far passare attraverso un rivolo un intero mare, insomma, quindi sono costretto a lavorare su quel poco che posso. Quindi vi rendete conto quanto di noi alla fine resta fuori nel rapporto con gli altri, nel rapporto col mondo, nel modo di dirsi, di raccontarsi, di dire, e anche di dire un proprio sentimento, un proprio pensiero. Io mi ricordo qualche anno fa mi sono trovato in Giappone con Raffaele La Capria, uno scrittore che amo moltissimo, e stavamo lì con degli studenti giapponesi che studiavano italiano, cosa strana, i quali ci fecero una domanda classica che sembrerebbe banale, ma sono di quelle terribili, per cui ci chiese: ma voi come avete, perché avete deciso un giorno di fare gli scrittori, vi siete svegliati e detto voglio fare lo scrittore? Io ci ho pensato un po', una domanda che ogni tanto arriva, non ho mai fatto proprio molta attenzione a cercare una risposta, e lo stesso credo Dudu La Capria, perché lì poi a un certo momento lui ha raccontato un episodio che si ricordava di quando era bambino e di quando ha scoperto che voleva fare lo scrittore, e la cosa accadde quando lui aveva una decina di anni, che era andato con la mamma in campagna ad aprire la casa di campagna in primavera, mentre la mamma stendeva i panni, lavava le lenzuola, stendeva, spolverava, eccetera, lui si era un po' perso nelle vigne, nelle campagne lì intorno, quando all'improvviso un uccellino, stranamente, in maniera bizzarra, gli si è andato a posare sopra una spalla. E allora questo bambino è rimasto fermo, bloccato, paralizzato, terrorizzato, ma anche esaltato nello stesso tempo, fermo, immobile, un po' perché aveva paura lui, un po' per forse non spaventare troppo questo uccellino. Fatto sta che è rimasto così per un tempo che a lui è risultato interminabile, e in realtà è stato poco. Il cuore ha cominciato a battergli sempre più forte, finché lo ha scosso in modo tale che l'uccellino è volato via ed è scappato. E lui, tutto rosso in volto, ha cominciato a correre, è tornato dalla mamma, che la mamma se l'è visto così un po' stravolto, gli ha chiesto: ma che è successo? E lui dice: pensa mamma, pensa, un uccellino mi si è posato sulla spalla. La mamma ha detto: vabbè, che sarà mai, e se n'è andata. Allora lui ha capito, ha detto: io in quel momento lì, non so, ho capito che dovevo fare lo scrittore, perché non si può, quell'emozione, quella complessità di sentimenti che lo aveva colpito e anche un po' stravolto in quel momento, in cui c'era dentro di tutto, c'era il terrore, la paura, questi uccelli che sono sempre lontani ma che invece ti viene addosso, che sono inavvicinabili, tutto l'aspetto creaturale, se vogliamo, che è difficile da spiegare, bene, non si può raccontare dicendo semplicemente un uccellino si è posato sulla spalla. Per poter dare e restituire e comunicare, semplicemente comunicare quel sentimento, avrebbe dovuto scrivere un libro o un racconto, doveva trovare e lavorare con la macchina del linguaggio letterario per poter restituire il più possibile quel sentimento che, come ripeto, non era un sentimento avuto con le parole, ma avuto con il corpo, con la testa, col cuore, ha avuto un sentimento che poi doveva tradurre in parole, ma queste parole che gli sono uscite erano assolutamente inadeguate. Ecco, allora lui ha capito che c'è tutta una parte della nostra vita, di noi stessi, che è destinata a rimanere nel buio, nell'ignoto, e che pure merita di essere comunicata, e quindi ha capito che per far parlare il silenzio, questa parte che non è verbalizzata, doveva per forza inventare qualcosa, lavorando proprio con la parola, con il linguaggio, con la pagina scritta. E credo che in questo c'è proprio il senso, ecco, il senso di questo lavoro, diciamo, creativo, che poi diventa il lavoro con il linguaggio. A seconda del linguaggio che noi utilizziamo, la creatività nasce all'interno dei linguaggi, non nasce, diciamo, in astratto. Io credo che questa vocazione a raccontare il nostro silenzio sia una vocazione intrinseca proprio dell'arte, la quale non è che un sistema di segni o linguistici che permette di comunicare qualcosa che non è facilmente comunicabile. La stessa espressività altro non è che una forma della comunicazione, cioè io riesco tante volte a comunicare qualcosa a qualcun altro soltanto a condizione che io riesca ad emozionarlo. Cioè, l'emozione è un veicolo per la comunicazione, non è qualcosa di fine a se stesso e tantomeno qualcosa di edificante in quanto tale, ma è una delle forme della comunicazione, e in questo caso specifico comunica quella parte che sta dentro ognuno di noi e che non ha la possibilità di esprimersi, no? E quindi, in un certo senso, se vogliamo, tutta l'arte ha un po' quella funzione, la delega, diciamo, a mettere in scena tutta la zona rimossa, insomma, di una società, quella zona che è, rimane nell'ombra e dentro cui c'è la verità di ognuno di noi, perché poi in questo silenzio non è un silenzio astorico, è un silenzio storico, cioè un silenzio che condividono le generazioni e che questo silenzio cambia di segno ogni generazione che passa. Quindi immagino che quindi è di conseguenza l'invenzione è sempre in qualche modo con diciamo il silenzio di ognuno coincide con gran parte del silenzio degli altri, e quello che gli inglesi chiamano poi il common sense, cioè quel sentimento comune che appartiene a una generazione della realtà, un sentimento che, ripeto, è astratto ma che poi gli artisti, i creativi cercano di tirar fuori e di rendere riconoscibili questi segni che altrimenti sono soffocati. Infatti quando noi leggiamo un bel libro, una bella pagina, non diciamo che meraviglia, è impossibile, che cosa meravigliosa questa cosa che leggiamo. Noi la prima cosa che diciamo è vero, quando leggiamo, ci dice, l'istinto è dire è vero, è una cosa vera. Proprio questa reazione avviene proprio in rapporto al fatto che noi tutti condividiamo in un certo senso lo stesso silenzio. Ecco, argomento, su questa cosa del legare il silenzio alla creatività, io intendevo soprattutto questo silenzio e non il fatto che qualcuno rimanga assorto lì in attesa che venga colpito dal faro della creatività. Poi ovviamente la domanda che forse viene poi di conseguenza è: ma per quale ragione noi poi finiamo per voler raccontare qualcosa che esiste e che pure non si vede, che c'è dentro di noi? Sono le nostre reazioni rispetto al mondo, rispetto a quello che ci circonda, noi lo raccontiamo il nostro modo anche di essere in questo mondo e di come vedere le cose che ci sono intorno. Ecco, perché noi, almeno perlomeno io, parto dal principio che quello che noi vediamo, quello che ci sta intorno è in realtà una illusione ottica. Noi vediamo alcuni aspetti. Carver diceva che in fondo scrivere non è difficile, scrivere e raccontare una cosa così. Quello che è difficile è trovare un'angolazione, una luce per raccontare la stessa cosa. Per cui uno stesso oggetto illuminato in un modo ha un senso, illuminato da un'altra parte è sempre la stessa cosa, ma acquista, rivela tutti i sensi nuovi, significati nuovi, come se si andasse a mettere a vedere delle cose che in genere non si vedono. E questo qua credo che sia appunto il tipo di ricerca che il creativo fa nel momento in cui vuole mostrare qualcosa di nuovo, inventare diciamo un occhio nuovo che mostri qualcosa che in realtà è davanti agli occhi di tutti, perché la realtà è qualcosa che sembra star lì, ma non è quella la realtà che noi vediamo. Molto spesso per cercare di capirla, per esempio, si fa il salto al posto. Quando viene un'idea, per esempio, che corrisponde più o meno a una visione del mondo, l'istinto è quello di andare a cercare subito nell'opposto, andare a vedere l'esatto contrario e vedere se tiene lo stesso, no? Se l'esatto contrario mi restituisce lo stesso senso, seppure invece mi suggerisce sensi diversi, un po' come prima, cercare di deragliare per cercare di fare dei sondaggi. Adesso, per dire una cosa stupida, no? Ero ragazzo, erano verso negli anni del 68, ecco, a Roma comparve il primo Spinello, diciamo, per cui c'era un po' di diffidenza, però era il momento in cui le parrocchiette erano saltate, quindi ormai si andava verso l'avventura del nuovo, del futuro. E mi ricordo che stavo in casa, c'erano degli amici, eravamo molto giovani, c'era una bottiglia di whisky in 20 e una sigaretta sola in 20, che E stavo io con un mio amico carissimo, che adesso è un avvocato dell'INPS, un piccolo borghese, molto carino e simpatico, e che quando ha visto comparire la sigaretta della Marugliana è diventato pallido e ha detto: la droga. Dico: vabbè, la droga. Dico: Maurizio, si chiama Maurizio. Dico: Maurizio, che è la droga? È una sigaretta, siamo in 20, ma non è neanche mezzo bicchierino di whisky. Allora lui stava così, però non voleva sembrare diverso dagli altri, siamo tutti un po' in circolo seduti, e quindi questa sigaretta ha fatto un giro solo, perché quando ha finito il primo giro la cosa era finita. Beh, dopo un attimo viene da me, si avvicina e mi dice: senti, lo sai che non mi ha fatto niente, proprio niente. E io gli ho detto: ma per forza, te l'avevo detto, cosa vuoi che ti faccia? Poi una tirata, via, su. E basta, dopodiché, dopo 10 minuti, lo vedo dall'altra parte della stanza che mi fa: niente, no, niente. Non mi ha fatto niente. E io dico: ma sì, infatti, figurati. Insomma, mi ha tormentato tutta la... Ogni tanto mi arrivava, mi tirava per la giacchetta, dico: sai che non sento niente, come se non avessi... Fino a quando poi la mattina dopo mi chiama, mi dice: senti, è stato benissimo, non mi ha fatto proprio niente quella cosa che... Dico: senti, Maurizio, non fumare più perché ti fa un male spaventoso. No. Voi mi direte: va bene, ma... No. Voi mi direte: va bene, ma che c'entra questa cosa? No, nel senso tutto questo, tutto sembrava una cosa, ma in realtà era un'altra. Era soltanto, dietro a questo suo atteggiamento c'era solo un grande terrore, che poi, se poi uno andava a indagare, dava dietro a questo terrore, si accorgeva che non era anche un terrore storico, che era anche un terrore di un'epoca che cambiava, erano paure che, se si può andare lontano dietro a una cosa, a un episodio così, in fondo anche un po' ritanciano se vogliamo, però si può andare molto lontano su un non nulla, su niente. Quindi a volte andare a cercare dietro, si scoprono che quella realtà ha un'altra, è un'altra, non è quella che noi viviamo e che noi vediamo, ci vediamo davanti. Ed è questo, io credo che lo scrittore, l'artista non faccia altro che rincorrere la realtà cercando di descriverla, di raccontarla. Per esempio, se noi pensiamo ai graffiti delle caverne del Pleistocene, dell'uomo primitivo, noi vediamo per esempio, non so, una tigre con 6 zampe, per esempio, no? Che ci dà l'idea della velocità, della corsa, addirittura 6 zampe. Oppure recentemente è stato trovato nel sud della Francia, in una di queste grotte, queste caverne, una faccia di tigre, una dietro all'altra, solo la faccia, ma una attaccata all'altra uguale, no? Come se fosse, direi quasi che il cinema sembrerebbe inventato prima di ogni altra arte, perché c'è proprio il senso del movimento, del balzo della belva. Ebbene, io credo che quello sia per esempio un momento fondamentale della civiltà dell'uomo, perché è il momento in cui l'uomo fa un passo indietro, esce dal caos della natura, dell'universo, delle foreste, e si guarda e guarda il mondo con un passo indietro, con la distanza critica nei confronti del mondo, e lo rappresenta cosa? Istintivamente le proprie paure, le cristallizza lì, le blocca e le cristallizza su una parete. In questo modo esce dal caos, comincia a mettere, cioè il primo atto intellettuale dell'uomo, quindi guarda lì e cristallizza le proprie paure. Quindi c'è questo immediata tentazione di voler raccontare il mondo in cui vive, proprio per poterci vivere meglio. Il sapere altro non è che una serie di strumentazioni che servono per vivere meglio, per dominare la natura e per poterla governare, e quindi per vivere meglio. Quindi questa vocazione a raccontare il mondo circostante è nella natura proprio sua stessa, istintiva dell'uomo, il quale vuole guardarsi dentro un mondo, il mondo circostante. Quindi c'è questa distanza critica che è rimasta secondo me nelle fondamenta dell'arte. In più c'è anche un altro fatto, che i bambini piccoli, i bambini che vedevano su queste pareti, questi mostri che sono là per balzare, capivano, imparavano che se avessero incontrato nella foresta quelle belve là, dovevano scappare perché sono cattivissime e aggrediscono. Quindi c'è anche questo aspetto testamentario di questi oggetti, cioè, come dire, io prendo una distanza dalla realtà e imparo delle cose, queste cose che le imparo le lascio come testamento ai figli e via discorrendo. Ora, questi due aspetti della creazione artistica credo che siano rimasti intatti. Se noi molto velocemente facciamo una storia dell'arte, ci accorgiamo che è un susseguirsi di tentativi di raccontare la realtà. All'inizio era un quadro bidimensionale, tipo icona, così, e poi dopo è arrivata la prospettiva. Il senso di profondità, l'illusione di realtà, immagino che il primo individuo che ha visto un quadro, diciamo, con la prospettiva è stato tentato di metterci dentro una mano, pensando di entrare dentro al quadro, perché c'è un punto di fuga con delle linee che danno l'impressione di una terza dimensione, ma ovviamente è una ricostruzione linguistica, è un artificio linguistico questo dell'illusione della terza dimensione. Ma poi dopo, quando è arrivato Caravaggio, che ha cominciato a mettere la luce dentro, uno è tutto nero in ombra, un altro è pieno sotto la luce, ecco che addirittura nasce il racconto all'interno del quadro, cioè non è solo un tentativo di rappresentare il mondo, ma anche in qualche modo di raccontarlo. E poi, se andiamo addirittura nel 600, che è pieno di nature morte, come sappiamo, queste nature morte sono più, come dire, più vere del vero. Le mele sono gravide, sono strappate, la buccia è ossidata, il figo ha la lacrima mielosa e si apre, e quindi è di una verità che diventa quasi iperreale, per quanto è reale. Tanto è vero che subito dopo qualcuno dice no, la realtà non si può rappresentarla fotografandola, io la vedo, la rirappresento, anche se la limito e la chiudo dentro il linguaggio e in uno spazio preciso. Questo non è vero, ecco, probabilmente per dare un senso della realtà è meglio raccontare la realtà, farla magari per indizi, non per racconti chiusi. Per macchie, per espressioni, per impressioni, dico espressionismo, impressionismo, per indizi sparsi, dare un'idea, e l'idea è una evocazione, in quanto evocazione ti mostra quello che non si vede, ti fa immaginare quello che non si vede. Ecco, e dopodiché arriviamo fino all'astrattismo, fino agli anni 60, che sono, diciamo, in qualche modo rappresentati, secondo me, magnificamente da una scatola di Brodo Campbell, che ci racconta tutti gli anni 60 in una solo scatoletta di Brodo. C'è questo tentativo continuo di raccontare la realtà, è una vocazione destinata adesso alla frustrazione continua, perché è un mito. Chi vuole raccontare sa di inseguire un fantasma, però è lì a rappresentare questo desiderio incontenibile, questa esigenza incontenibile di riuscire a vedere finalmente il mondo nel quale viviamo, perché noi possiamo poi poterci vivere meglio. Quindi l'istinto è un istinto vitalistico, un istinto che serve a vivere, quindi anche la cultura che viene va intesa in questo senso, cioè la cultura va intesa come una somma di conoscenze che possono essere naturalmente utilizzate come materia d'uso, che serve come strumento per capire, per vivere meglio, insomma. Ecco, questa credo che sia una delle ragioni per le quali noi, l'uomo, diciamo, in qualche modo è spinto alla creatività, perché è creare un po' come fare dei sondaggi sul mondo, fare dei tentativi di comprensione, sono degli squarci che si aprono e naturalmente questo ci avvicina di più alla sensazione di essere nel mondo e di essere quindi protagonisti della nostra vita, del nostro ambiente, piuttosto che invece viverlo in maniera parassitaria. In questo senso mi ha molto aiutato, per esempio, a capire molte cose un saggetto introduttivo di Ernesto De Martino sui pianti rituali, in cui parla di crisi della presenza, di presenza malata, di perdita del senso di sé nei confronti del mondo, di ritualizzazione del senso del vuoto. Lui fa l'esempio delle prefiche che cantano e si battono il petto davanti al cadavere in maniera rituale, perché questo battersi il petto è un po' come voler riaffermare la propria vitalità rispetto alla immobilità del cadavere, rispetto alla non esistenza del cadavere. Quindi la gestualità, l'enfasi, l'urlo, il gesto eclatante spesso rivela un horror vacui, tutto sommato. Una paura del vuoto, una paura di non esistere. Queste problematiche che De Martino all'epoca chiudeva all'interno del fenomeno lucano e del fenomeno popolare delle prefiche, oggi ci viene voglia di pensare che invece si tratti di qualcosa che è diventato invasivo, ecco, nei confronti della realtà, in una realtà come quella nostra, diciamo tra virgolette globalizzata, in cui si pone in maniera prepotente la questione della identità. Ecco che in un certo senso ripropone quella problematica, diciamo, che mentre lì era una problematica popolare e rituale, qui potrebbe anche qualche volta configurarsi come una patologia sociale. E quindi i temi adesso di cui vedo, insomma, dei temi che sensibilizzano di più i narratori, gli artisti, sono proprio legati alla messa a fuoco del rapporto tra l'uomo contemporaneo e il mondo circostante, che è diventato in qualche modo irriconoscibile. Ecco, questo è, credo, uno in più, questo attraverso un lavoro sui linguaggi per cercare di raccontare una promiscuità, diciamo, del mondo, si tenta di raccontarlo attraverso una promiscuità anche dei linguaggi artistici, no? Per cercare di restituire di più questo senso. Naturalmente, detto questo, viene da dire che quel che rimane da dire è che il momento dell'ispirazione, il momento in cui veramente viene l'idea giusta, è fondamentale per qualcuno che inventa qualcosa, che crea, è ovvio, perché parte tutto da lì. Non si può definire questo momento, perché, ripeto, è un momento molto sciamanico, e certo che un'idea può venire a tutti, ma i creativi che fanno questo, diciamo, dalla mattina alla sera, tutti i giorni, sanno come mettersi nelle condizioni di averla questa idea. Ma l'ispirazione, se io potessi raccontarla, io posso naturalmente fare solo riferimento alla mia esperienza e a quella di altri con cui ho parlato. Certo, l'ispirazione dobbiamo immaginare che è un momento. A molti viene la mattina appena svegliati, e forse qualche psichiatra ci potrà dire perché la mattina è meglio di un'altra ora del giorno, appena svegliati, in quel momento un po' del dormiveglia, dopo aver accumulato nei giorni passati un po' di materiali, essersi messi un po' nelle condizioni di avere questa invenzione, bene, a un certo momento c'è come un lampo e uno sente, vede, per esempio se deve fare un film o deve vedere, o scrivere un romanzo o fare un quadro, un'opera, vede tutta l'opera finita dall'inizio alla fine, vede come comincia, la vede completa, proprio in tutti i dettagli in un lampo. Poi naturalmente il lampo per fortuna anche si spegne, che dura proprio poco, e noi ci rimane questa, abbiamo visto tutta l'opera, abbiamo visto l'oggetto della creazione già fatto, finito, preciso, che funziona, soltanto che è durato troppo poco. E allora ecco che comincia il grande lavoro faticoso, quotidiano, che è fatto non più di grandi folgorazioni, ma di piccolissime folgorazioni, di illuminazioni che possono venire durante il cammino, per cui si tenta finalmente di cominciare a ricostruire quello che si è visto in un attimo. Quindi si tenta piano piano di avvicinarsi a questa illuminazione, a questa idea del tutto, e cercare di ricostruirlo segmento dopo segmento. E l'invenzione poi avviene, ovviamente poi ritorna, se vogliamo, ogni tanto un momento di ispirazione all'interno di una parte di quest'opera molto, molto più complessa. Però il momento vero dell'ispirazione è stato quello, ed è fatta referente continuamente rispetto al lavoro che si vuol fare. Per questa ragione io sono convinto che Dante Alighieri in tutta la sua esistenza avrà avuto al massimo 5-6 minuti di ispirazione e non di più. Perché poi il resto ovviamente invece è lavorare nella macchina del linguaggio, conoscere questa macchina, gestirla, lasciarsi prendere ma non lasciarla andare troppo, governarla come se fosse un po' un cavallo impazzito, però tenerlo a briglia ma anche lasciarlo andare, e lavorare all'interno di questo sistema di segni che si sceglie per raccontare questa storia. Quindi io credo che la creatività legata all'ispirazione è qualcosa che veramente dura un attimo ed è qualcosa di mitico e di incomprensibile, però poi dopo diventa lavoro, perché immaginiamoci se Balzac doveva aspettare ogni volta lì e scriveva. Io quando per esempio mi trovo a scrivere un romanzo faccio fatica a cominciare, perché so che appena lo comincio diventa un lavoro mostruoso, veramente una fatica immane, però quando comincio lo comincio a scrivere. Allora io scrivo una pagina, due, vado avanti, poi quando ho finito, sono stanco, spengo il computer, faccio altro eccetera, poi il giorno dopo riaccendo il computer, mi rileggo ovviamente le ultime 7, 8, 10 righe, l'ultima pagina, e poi ricontinuo, poi finito spengo e vado avanti così. Che cosa succede? Che mano a mano che aggiungo pagine, è come se io seminassi, diciamo, accendessi tutta una serie di piccole luci. Cioè io scrivo una cosa che so che dopo io ne utilizzerò quella cosa che ho messo lì più tardi, però non l'appunto, perché sono talmente tante queste cose, per cui ogni volta che io accendo il computer mi si accendono tutte queste lucette, diciamo, e vado avanti a scrivere, e quando vado avanti a scrivere dentro di me ci sono tutte queste luci accese che mi porto dietro, e le faccio tutte le varie metonimie, diciamo, le utilizzo andando avanti. Che mi succede poi? Che se per esempio per 10 giorni o 15 giorni ho un impegno, o viaggio, vado via per un mese, ritorno, accendo il computer, ebbene la metà e più di quelle luci non ci sono più. Non ci sono più. Io spero che andando avanti nello scrivere mano a mano si riaccendano. Se poi passa veramente troppo tempo, io sono costretto a fare cosa? L'istinto ti porta a prendere il materiale che hai fatto, a leggertelo da capo per cercare di riaccendere tutte queste semi che hai messo prima. Però cambia completamente tutto, perché la prospettiva non è più la prospettiva dello scrittore, ma è la prospettiva del lettore. Cioè io leggo altre cose rispetto a quello che ho scritto. Quindi io sono completamente deviato, ho un altro testo, non è il testo che stavo scrivendo io, eppure è quello il testo. E come lettore tendo ad accendere io lì delle luci che mi servirebbero, perché capisco che mi possono servire, ma non è la stessa cosa. Non è qualcosa che stai facendo tu, che parte da te e che poi a caldo va, e poi magari sbagliando non fa niente, poi correggerai dopo, ma è materia viva. Allora puntualmente io, quando mi capita così, devo soltanto riprendere quelle pagine, mettermele lì, tenerle come brogliaccio e ricominciare a scrivere dalla riga 1, ricominciare a scrivere da capo tutto il lavoro. Per questo faccio fatica prima di cominciare, perché so che se mi capita una cosa è faticosissimo. Quindi, come si vede, c'è questa ispirazione iniziale, che è quella che ti dà l'idea di fare un'opera completa, tu la vedi completa proprio, poi purtroppo dura così poco che ti rimane soltanto qualche macchia, qualche sentimento forte, però poi artificialmente cerchi di ricostruire questa immagine che hai avuto. E mentre lavori, ecco che ci sono tutta una serie di altre creatività, diciamo, che vengono dal linguaggio stesso che stai utilizzando, che sono anche lì creatività. Non è che si tratta di non creare, quindi il momento creativo è sempre vivo, ma certamente non ha la stessa portata della invenzione, di aver avuto quell'intuizione profonda, sbagliata o giusta che sia, intendiamoci, poi uno può aver avuto dell'intuizione sbagliata, è un altro discorso, non si parla della qualità poi del prodotto finale, ma il fatto che chi lo fa ci crede, e quindi chi fa quella cosa, dopodiché lavora dentro i meccanismi, cerca di capire i meccanismi, ci sono dei, per esempio, ci sono dei capolavori, faccio un esempio. Se noi prendiamo un racconto bellissimo di Tolstoi che si chiama La morte di Ivan Illich, che è un racconto piuttosto semplice, di un giudice che viene promosso procuratore generale, che cambia casa, va a abitare di là del fiume, in mezzo alla borghesia, usa il potere, apre una casa nuova, poi mentre sta mettendo su casa, su una scala, ha un dolorino in un fianco, questo dolorino aumenta finché alla fine muore. Ecco, questa è quella che si dice in termini diciamo narratologici, è la fabula della storia, cioè la storia ordinata cronologicamente, e questa è la storia. Ma Tolstoi ebbe un'intuizione strepitosa, straordinaria, perché il racconto a fabula finisce che lui muore, il giudice, e poi c'è la veglia funebre. No, la veglia funebre, gli amici, gli altri giudici vanno a trovare il cadavere, rendono omaggio al cadavere e se ne vanno, e qui finisce la fabula. Ma lui cosa fa? Lui prende l'ultimo capitolo e lo porta come primo capitolo, cioè noi cominciamo a aprire la prima pagina che leggiamo, scopriamo che c'è un protagonista che si chiama Piotr Ivanovich, è il protagonista del libro, il quale va a trovare un amico morto che si chiama Ivan Illich, che guarda caso è il titolo, sta nel titolo del libro oltretutto. Sappiamo quindi che il vero protagonista è il cadavere, ma è morto. E invece il protagonista è questo Piotr Ivanovich, il quale rende omaggio alla salma, c'ha in tasca le carte per andare a giocare a whist, eccetera, si siede la poltrona, gli tira fuori una molla come se lo volesse cacciar via, insomma c'è questo capitolo bellissimo e lui va via. E comincia il secondo capitolo. Noi di cosa diciamo? Ci aspettiamo che questo Piotr Ivanovich da qualche parte ritorni, invece non tornerà mai più nel libro. Noi pensavamo che era un protagonista, invece niente, è una comparsa, non c'è più. Il secondo capitolo comincia con il nostro giudice che è stato promosso, cioè un flashback si direbbe in cinema, è un'analessi si dice in letteratura, cioè vediamo il background, che cosa è successo a lui prima di morire. Infatti vediamo che lui viene promosso, prende casa al di là del fiume, in questo quartiere borghese, esercita il suo potere e si mette su questa casa bellissima, soltanto che a un certo momento, scendendo dalla scala, sente un dolorino in un fianco. Ora, mentre, come ve l'ho raccontata io prima, qualcuno che sale una scala e prende un dolorino e poi dopo piano piano cominciamo a capire che quel dolorino è una cosa grave, adesso che invece abbiamo letto già il finale, al primo capitolo, diciamo quel dolorino altro non è che la morte che è entrata in quella casa, perché noi lettori sappiamo qualcosa che il protagonista ancora non sa, che nessuno sa, ma noi lo sappiamo. Quindi, per aver fatto semplicemente questo spostamento, Tolstoi ha chiamato il lettore a complice nella lettura del testo, ha, come dire, l'ha messo nel gioco, l'ha portato dentro al gioco, per cui ogni frase che dirà lo protagonista, ogni volta che lui farà un sogno, ogni volta che pensa al futuro, a noi ci si stringe il cuore, perché è tutta vanità delle vanità, perché noi sappiamo che fra poco morirà. Quindi quella lingua esattamente semplice che utilizza Tolstoi, che narra e tutta la storia in maniera semplice, bene, noi ogni riga prende lo spessore del fatto della morte, della vanità, ci si stringe il cuore, è una cosa di grande intensità, la lingua diventa spessa e forte, ogni battuta diventa di grande potenza, semplicemente per un cambio strutturale del racconto, non è una soluzione linguistica, è una soluzione strutturale. Quindi Tolstoi, lo sappiamo, è un grande conoscitore della macchina narrativa, come tutti i grandi narratori in fondo. Quindi poi alla fine anche lì è un atto creativo o no quello di decidere di prendere un capitolo che sta in un punto e spostarlo in un altro punto, sapendo che facendo così quel racconto che poteva essere un racconto medio, se non troppo sempliciotto, uno dei grandi capolavori della letteratura. E quindi vediamo che, a parte la creatività sul piano della invenzione, così c'è tutto un aspetto che è quello che assilla in realtà poi l'artista fin da sempre, che è quello della conoscenza della macchina creativa, della invenzione delle forme e dello stile, che sono atti creativi, ma atti creativi, diciamo tra virgolette, matematici, logici, e che non sono meno geniali dell'invenzione sciamanica. E quindi il grande lavoro, come per esempio prendiamo la comicità. La comicità, noi sappiamo che la comicità ha avuto una grande, e nasce nel teatro soprattutto, nasce nel teatro, ma la comicità del teatro è quella che viene chiamata la comicità di situazione, nel senso che c'è una situazione che per forza fa ridere, non è l'attore che ti fa ridere, è quella situazione là, per cui tu qualsiasi attore ci metti in quella situazione fai ridere. Plauto usava molto bene queste macchine narrative tali che ti facevano ridere senza che i personaggi fossero dei comici, no? Se prendiamo l'Anfitrione, è la storia di Giove che vuole sedurre Alcmena, che è la moglie di un guerriero, che è appunto Anfitrione, che sta in guerra. Lui non sa come sedurla, gli piace tanto questa signora fedele, questa donna proprio, come dire, costumatissima, eccetera. Allora lui ha questa invenzione di trasformarsi proprio in Anfitrione, cioè prende i panni del marito e quindi si presenta a lei e la seduce, perché quello crede che lei crede che è il marito, e quindi poi dopodiché Giove, come sappiamo, è un farfallone, consumata la cosa non gliene importa più nulla, se non che dopo un po' viene l'Anfitrione vero. Quindi già appena arriva Anfitrione noi già sappiamo che sta per scoppiare la comicità, ovviamente. Quindi è una comicità di situazione, che sono macchine che anche Plauto governava e gestiva, e molte invenzioni venivano proprio, come dire, mosse da una idea strutturale, prima che già un'idea di storia, come dire, no? Come poi dopo che è successo alla comicità? La comicità poi ha avuto un terreno gigantesco nel cinema, ovviamente, perché il cinema ha dato spazio alla comicità. La comicità ha finito per essere sempre meno di situazione, e quella che era la situazione, diciamo, della comicità, qui diventa la gag. La figura centrale della comicità in cinema è la gag, perché noi abbiamo qui a disposizione spazi infiniti, tutta un'oggettistica che nel teatro non ci può essere: l'automobile, i palazzi che cascano, le rincorse, le prigioni, le fughe, via, che il cinema ha dato. Cosa ha fatto il cinema così? Ha creato il comico. Cioè, prima si rideva grazie a una situazione comica, per cui si prendeva un attore drammatico e faceva ridere comunque. Invece nella comicità è entrata questa figura, che è la figura del comico, cioè è una maschera precisa. Attenzione, che bisogna distinguere tra commedia e comicità, sono due cose molto diverse. La commedia, appunto, la commedia io posso scriverla e poi prendere un qualsiasi attore che la reciti, un attore brillante, per esempio. Ma la comicità esiste solo se esiste il comico, se esiste, cioè la maschera, la figura comica. Se uno scrive una storia per un comico, se quel comico non la fa, tu la storia la butti via. Mentre invece nella commedia, se un attore non lo fa, ne prende una sola. Nella commedia all'italiana, quando non c'era per esempio Tognazzi, loro prendevano Manfredi, insomma erano intercambiabili. Ma in un film comico questo non è possibile, quindi nasce questa figura comica e la situazione diventa sketch in qualche modo. Ma la figura centrale che sta nella comicità è la figura della gag. Quindi è chiaro che chi comincia a lavorare con la comicità, il comico, deve lavorare con questa figura che è centrale, che è fondamentale alla comicità. Cioè sono meccanismi, sono ingranaggi narrativi particolarmente difficili, devo dire, che sono, il loro talento è proprio, sta non soltanto nell'essere comici, ma nel costruire la gag. Chaplin, che è uno stato sicuramente uno dei più grandi inventori di gag, andava da Stanlio, che era ancora più grande di lui come inventore di gag. Mentre Chaplin era più bravo nella esecuzione della gag, nella invenzione della gag, Stanlio è stato il più grande di tutti i tempi. Ecco che chi è più artista? Insomma, chi è il talento, dove sta? C'è il talento di chi inventa la gag e c'è il talento di chi la esegue anche, la gag. Ora, la gag forse non tutti... La gag è una rottura linguistica, no? È un'improvvisa irruzione di un termine che sta in un vocabolario e viene portato in un altro, no? Come prendere un termine che sta nel manuale degli spaghetti e metterlo dentro al messale, no? Ecco, sono delle grandi spaccature linguistiche. La gag viene dalla... viene definita dal vuoto di memoria che qualche volta gli attori hanno in teatro. Hanno un vuoto di memoria, a quel punto non sanno, non si ricordano più la battuta e la dicono una loro qualsiasi. Questo naturalmente crea un effetto comico, no? C'è un episodio che io faccio sempre per spiegare bene questa rottura linguistica, che avvenne veramente tanti anni fa, che si stava recitando l'Otello di Shakespeare in teatro e c'è la scena famosa, importantissima, decisiva dell'incontro tra Otello e Iago, nel momento in cui Otello ha appena saputo che quello Iago, che gli sembrava una persona meravigliosa, altro non è che una canaglia, che è un mostro, che ha fatto una cosa terribile. E lui gli fa la domanda fatidica, arriva il momento in cui i due sono uno di fronte all'altro e in cui Otello, guardando e puntando il dito su Iago, gli domanda: dimmi Iago, perché lo hai fatto? E questo Iago doveva rispondere, e lì certamente andava imprigionato il traduttore, perché gli aveva messo la battuta per mera lascivia, che traduco in italiano è per pura cattiveria. E allora giunse questo momento fatidico in cui i due si incontrano, si guardano negli occhi, e allora Otello punta il dito e dice: Iago, dimmi Iago, perché lo hai fatto? Silenzio però. Allora Otello si rende conto che non si ricordava la battuta. Dimmi, gli ripete, dimmi Iago, perché lo hai fatto? Tu mi domandi perché l'ho fatto. Allora giustamente Otello si impallidisce, capisce che non si ricorda la battuta. Allora gli si avvicina, dice: calma, per carità, pensaci. Poi si avvicina proprio molto, gli dice: per me la scia. per me era lascivia, per me era lascivia. Quello non capiva, che diceva, ah, diceva, prendila con calma, però rispondimi, dimmi perché lo hai fatto. C'era anche qualcosa di minaccioso in questo, dici, guarda, se tu... Allora questo Iago, che fai? Si era accorto che da una parte nelle quinte c'erano tutti, c'era l'aiuto regista, i siparisti, tutti lì, che tutti insieme, per me era lascivia, per me era lascivia. Si avvicinava perché non capiva, e naturalmente parlavano tutti insieme, sentiva, per me era lascivia, per me era lascivia. E allora piano piano si allontanava verso le altre quinte, perché ha visto che di lì ce n'era uno solo. Però mentre andava là, e quello dice, pensaci sempre, per carità, ci abbiamo tempo tanto, tutti quelli che stavano di là hanno corso dietro le quinte, e lui se li è ritrovati tutti da quest'altra parte, che urlavano, per me era lascivia, per me era lascivia. A un certo momento lui non capiva niente, ovviamente, è andato al centro del palcoscenico e cercava di una soluzione. Lui ha capito il problema e gli ha detto, come dire, per l'ultima volta gli ha detto, Iago, dimmi perché lo hai fatto. Si è proprio girato, come dire, sipario, perché se non rispondo. Allora quello è rimasto solo in mezzo al palcoscenico e ha detto, per me era la scimmia, però ha voluto precisare che era un parere personale, no, voleva dire Shakespeare, non c'entra niente, in questo caso lui è innocente, perché è un mio parere che io... Poi, proprio perché proprio è preso dal panico, non poteva uscire, no? Ora questa cosa qui, che sì, fa ridere certamente, perché beh, è una rottura linguistica, come vedete, molto forte, però fa venire, di qui ti fa venire in mente, dunque questa è una gag, cioè è una situazione che porta a ridere, e quindi dietro a questa situazione che porta a ridere c'è un meccanismo. Per esempio, voi non vi siete accorti che voi avete riso non tanto per la battuta, quanto per tutto il meccanismo che voi non vi siete accorti, io ho messo in piedi dietro per arrivare ad avere l'effetto della risata, no? Quindi da un lato c'è una ricerca, una costruzione narrativa che è fatta di particolari talenti e di particolari invisibili costruzioni mentali dietro, che poi producono l'effetto giusto al momento giusto, con il tempo giusto, perché basta sbagliare i tempi o sbagliare un piccolo dettaglio per cui questo effetto va via. Quindi immaginiamoci questo grande artista che è il comico, la maschera, il quale ha un talento di cui non si può trovare nessuna ragione, non credo che ci sia nessuno in grado di spiegare perché Charlie Chaplin aveva quel talento, Buster Keaton, i fratelli Marx riescono ad avere quelle invenzioni così pertinenti da un lato, ma così originali dall'altro, mentre io sono convinto che comunque dietro a questa capacità di invenzione c'è un senso della macchina, non dico che c'è per forza una conoscenza razionale di tutta la macchina che c'è dietro, ma una grande coscienza della macchina. La stessa, per esempio, figura dell'improvvisazione. Noi vediamo un attore che improvvisa, noi pensiamo, guarda, ci sembra una cosa generosa, perché ci sembra estremamente concentrato, è generoso con noi, sta bene, e addirittura è così a suo agio che improvvisa, gli vengono delle cose lì all'impronta. Bene, l'improvvisazione è una figura retorica della comicità. L'improvvisazione è già preparata e messa, è già pronta, è già precotta. Quella improvvisazione sarà sempre uguale ogni sera, anche se sembra invece venire dal nulla in quel momento, per una serie di coincidenze, perché l'attore è stato così bravo da far sembrare coincidenze. È come un prestigiatore che ti ha buttato una cosa prima, tu non te ne sei accorto, te ne ha buttata un'altra là, e poi improvvisa qualcosa in cui quelle due cose seminate poi vengono a fare cortocircuito e quindi a creare l'effetto voluto. Quindi c'è questa sapienza della macchina, che non è detto che si debba conoscere nel dettaglio. Noi possiamo, mi sono divertito io a catalogare anche le possibili gag. C'è la gag, c'è la contro gag, c'è la gag meccanica, la gag psicologica, c'è il tormentone, c'è il meccanismo cosiddetto della sposa e della cavalla, nel senso che uno parla della moglie, l'altro parla della cavalla, non lo sanno, e quindi ogni volta che dicono una cosa viene da ridere. Solo per un me, quello è un po' più, diciamo, un meccanismo di situazione. Quindi io per definire la creatività, almeno per questo ambito che frequento, che è quello della scrittura, dell'invenzione, diciamo tra virgolette, artistica, bene, non ce n'è una, ecco. C'è quella che è l'ispirazione, poi c'è invece la continua ricerca di uno stato d'animo che ti faccia stare sempre vispo, sempre acceso, pronto ad accogliere le cose, creare le situazioni per poter deragliare, come nel caso della poesia di cui vi dicevo prima, cioè creare spunti per poter andare oltre la fantasia, non restare chiusi dentro la fantasia che ti viene lì, ma riuscire ad andare oltre. In più questo senso della macchina linguistica che stai utilizzando, questo sentimento della macchina, per cui attraverso un artificio linguistico tu puoi ottenere degli effetti che altrimenti non ottieni. È il caso di Tolstoi, che fa diventare veramente un capolavoro un racconto in cui lui passa dalla favola alla trama, spostando semplicemente un capitolo temporalmente da un punto in un altro punto. Quindi anche quello è un colpo di genio notevole, perché cambia completamente tutto pur rimanendo tutto esattamente uguale, perché non è che ha cambiato la lingua, ma la lingua è esattamente la stessa, non è che è diventato niente, anzi, proprio perché dà un'impressione maggiore di casualità che tu hai questa idea di improvvisazione, di vero, perché il problema poi sempre in questi casi è un grande sforzo di dare, tra virgolette, credibilità, anche se si racconta il massimo del fantastico, no? Gregorio Samsa, il protagonista delle Metamorfosi, è un libro che comincia con uno che si sveglia ed è un insetto, scopre di essere un insetto, quindi il massimo della non credibilità, soltanto che 10 righe dopo lui diventa un personaggio e tu ci credi, tu sei dentro, il meccanismo narrativo che c'è è un meccanismo che ti rende tutto assolutamente quotidiano, credibile, e anche con quell'aria piccolo borghese del personaggio che è assicuratore, eccetera, con questi climi un po' grigi. Però lui è un insetto e muore tra l'altro perché ha una mela che gli hanno tirato addosso, che si è conficcata dentro la crolla con la corazza ed è marcita lì, e lui, questo qui poverino, muore di questa infezione, questo personaggio appunto che ha subito la metamorfosi. Ecco, questo è sono più che io rispondere forse alla questione di fondo che è posta da questo incontro, ho voluto da un lato cercare di far capire che la creatività è anche la gestione di una macchina che si deve muovere per mettere qualcuno nelle condizioni di essere creativo, è anche una scelta di vita, nel senso che è qualcuno che è chiamato a guardare, a vedere le cose non in maniera stanca ma funzionale, cioè cercare di non si fida di quello che vede. Ogni volta non si fida nemmeno delle proprie convinzioni, non si fida mai di quello che trova anche, quindi è un modo di essere al mondo, insomma, di cercare di andare oltre quello che si mostra. E poi c'è questa differenziazione di creatività, una parte di questa creatività possiamo anche chiamarla talento, perché certamente c'è da fare poi una equazione tra talento e creatività. Ci vorrebbe forse uno di questi incontri in cui si mettessero accanto questi due termini, da un lato la creatività e dall'altro il talento, cioè il talento, quanto c'è di creativo nel talento? Certamente quando si dice talento si dice una virtù quella specifica persona ha e che altre persone non hanno. Ma questa virtù ha qualcosa a che fare con la creatività o no? E poi quanto si nutre la creatività? Beh, si può essere creativi una volta sola o si può essere creativi 100 volte? Perché Dante ha scritto 4-5 opere, a uno dice è stato creativo solo 5 volte, no, e questo è... Sono tutti temi estremamente interessanti, ma io sono l'ultima persona che può rispondere a questi temi, che può dare una risposta. Ho soltanto voluto un po' mettere sul tavolo una serie di problematiche legate alla creatività, che partono secondo me tutte dal silenzio, ma non appunto dal silenzio di qualcuno che sta lì che pensa, ma dal riuscire a far... ad esprimere, a mostrare quello che non ha parola, quello che non ha immagine, dare immagine lì dove le immagini non ci sono, dare parole lì dove parole non ci sono e raccontare che cosa in fondo, quel 90% della nostra vita che noi non possiamo raccontare quotidianamente. Io avrei finito qui, grazie.